Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
I Rom e i Sinti in Europa sono circa 9 milioni, i due terzi vivono nelle aree centro-orientale e balcanica. In Italia sono tra i 120 e i 150 mila e circa la metà è composta da cittadini italiani. Solo il 30% è nomade, la metà ha meno di 15 anni. Rom e Sinti insieme costituiscono lo 0,2% della popolazione italiana. Sulla questione dell'integrazione dei Rom e dei Sinti è uscito da poco il volume edito da CESVOT Romantica Cultura, invisibilità ed esclusione del popolo Rom, che raccoglie gli atti del percorso formativo organizzato dal Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco di Livorno, associazione di volontariato impegnata in progetti di cooperazione internazionale. La pubblicazione offre uno sguardo plurale su analisi, metodologia e proposte operative, in modo da rendere conto della complessità della questione Rom e delle soluzioni adottate o perseguibili a favore dell'inclusione del popolo Rom. Gli stereotipi contro Rom e Sinti sono ancora molto diffusi. Quali sono i pregiudizi che ancora sopravvivono e a cosa sono dovuti, lo abbiamo chiesto ad una delle curatrici del volume, Martina Guerrini.
Gli stereotipi che sopravvivono nei confronti dei Rom e delle donne Rom sono molti in realtà. Tra i più famosi ci sono lo stereotipo secondo il quale Rom rubano i bambini, soprattutto le donne Rom rubano i bambini. Un altro è il fatto che i Rom delinquono più degli italiani, in particolare che rubano. Un altro stereotipo è quello secondo il quale i Rom non mandano i bambini a scuola e un altro ancora è quello secondo il quale i Rom vogliono vivere come nomadi nei campi. Cercherò di spiegare la falsità di questi stereotipi e in particolare il fatto che appunto le donne Rom rubano i bambini. Faccio riferimento a una ricerca che è stata fatta dall'antropologa culturale Sabrina Tosi Cambini. Lei ha raccolto i dati dei processi che sono stati intentati contro le donne Rom proprio a proposito della sottrazione di minori. Si evince che tutti i processi che sono stati appunto intentati in realtà non si sono tradotti positivamente. Ecco, alla fine del processo non c'era nessun dato che poteva colpevolizzare la donna Rom per aver rapito questi minorenni. Ci sono dei miti da sfatare, in particolare il fatto che vogliono vivere come nomadi nei campi. Ad esempio mi viene in mente che quando c'è stato il conflitto nella ex Jugoslavia, i profughi Rom che sono arrivati in Italia avevano una casa nell'ex Jugoslavia, noi li abbiamo chiamati nomadi e quindi in qualche modo sono stati nomadizzati in maniera coatta, ma non erano nomadi. Oggi ancora in qualche modo in Toscana la vita veramente nomade di un tempo, in qualche modo i Rom non la praticano quasi più.
Nel libro si auspica la strada della condivisione e del dialogo per favorire un vero e proprio inserimento socio-abitativo dei Rom e dei Sinti. Secondo la vostra esperienza, quali sono le modalità teoriche e pratiche di una convivenza possibile e come vivono oggi i Rom e i Sinti in Toscana?
I Rom e i Sinti in Toscana do qualche dato in base alla tipologia dell'insediamento. I villaggi sono 524, gli insediamenti riconosciuti sono 1329, gli insediamenti non autorizzati sono 353 e le aree private 485. I dati che sto dando numerici riguardano le presenze. Dobbiamo semplicemente cambiare prospettiva, dobbiamo smettere di pensare cosa fa bene, cosa dovrebbe far bene, cosa dovremmo fare per far star bene queste persone. Primo perché le persone che in qualche modo prendiamo di riferimento, cioè i Rom e le donne Rom, non sono dei minori da tutelare, sono delle persone adulte, quindi sanno perfettamente che cos'è il loro bene e che cosa devono fare per vivere bene la loro vita. Si tratta semplicemente di ascoltarli, cioè di conoscerli, ma conoscerli veramente, cioè non conoscerli tramite i libri, tramite quello che ci raccontano gli intellettuali, tecnici, qualsivoglia altra persona, ma conoscerli veramente, quindi incontrarli, favorire delle situazioni di incontro vero in cui ci sia rispetto e conoscenza dell'altro, perché questo è l'unico modo in cui in qualche modo l'intercultura si può iniziare a costruire.
Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.